referendum. Vi devo spiegare che cos'è il referendum e vi devo spiegare perché si chiama referendum e perché se ne parla nel sistema delle fonti. Perché si chiama referendum? Questo termine di derivazione latina è un termine che ha una sua bella storia, che è una storia medievale, risale ai vecchi parlamenti medievali. Il Parlamento era pieno di assemblee rappresentative, con funzioni non solo legislative ma anche giudiziarie. E poi alcuni di questi parlamenti, come quello inglese, si è evoluto verso la funzione legislativa, altri parlamenti come quello francese si è evoluto verso una funzione giudiziaria, forse per bloccare l'assolutismo. Ma c'era un principio che riguardava tutti i parlamenti e che se qualcuno ha avuto la benedizione di studiare storia a scuola, lo riconoscerà negli stati generali convocati da Luigi XVI. Perché Luigi XVI convoca questi stati generali, che era il Parlamento medievale francese, e vengono eletti i rappresentanti, per cui anche il terzo stato elegge, in certi posti addirittura con suffragio universale femminile anche, elegge i suoi rappresentanti e rimanda a Parigi. E rimanda a Parigi muniti in una cosa che gli evocherà subito un ricordo, il Taillet, se vogliamo. Il Taillet è l'elenco del mandato che hanno questi rappresentanti. Sono rappresentanti che hanno un mandato. Ogni villaggio gli dice vai a Parigi e presenta al re le seguenti nostri problemi, troppe tasse, troppe imposte, si portano via gli agnelli, le mogli, le rondini, lo sciame d'api e così via. Questo era un meccanismo che nel diritto privato si chiama rappresentanza con mandato. Io nomino un rappresentante e gli do anche un mandato preciso, che è il mandato entro cui lui può operare. Capite? Voi sapete che nei nostri parlamenti moderni c'è il divieto del mandato imperativo. Proprio la rivoluzione francese viene questo divieto del mandato imperativo. Vedete nella Costituzione, Parlamento, funzione parlamentare, c'è scritto ogni deputato senatore rappresenta l'intera nazione con divieto di mandato imperativo, e cioè proprio si vuole negare questo rapporto che c'era tra il rappresentante e il rappresentato, che si chiama mandato, mandato imperativo. Tu fammi comprare una macchina, ma mi devi comprare una Skoda color rosso. Bene? E questo è il mandato imperativo, ti dico anche il prezzo massimo. Tu non puoi comprare una macchina diversa perché corrisponde al mio interesse. Mi devi comprare quella macchina. E se non la trovi? Se non la trovi devi ritornare e chiedermi istruzioni. Mi devi tornare e dire, guarda, come rosso non ne trovo. Posso comprarti una Fiat Punto rossa oppure una Skoda verde. E io dico, va bene, allora comprami una Skoda verde, così sono a posto per essere lì. Questa funzione di tornare indietro è tipica del mandato imperativo e si chiama tornare ad referendum. Cioè il rappresentante, quando veniva stimolato a decidere fuori dal mandato, doveva chiedere tempo, riprendere il suo cavallo, tornare al suo villaggio e farsi integrare il mandato ad referendum. E voi capite perché le assemblee rivoluzionarie francesi, la prima cosa che hanno voluto tagliare è questo cordone ombelicale. Volevano essere loro a decidere della nazione, senza più questo legame ombelicale con il rappresentante. Di conseguenza, quando si è imposto nei sistemi occidentali il principio della rappresentanza senza mandato imperativo, si è imposto anche un sistema che si chiama di democrazia indiretta o democrazia rappresentativa. Giusto? Nella democrazia rappresentativa la sovranità del popolo si esaurisce nel votare, nell'eleggere. Come diceva Rousseau scherzando, il popolo esercita la sua sovranità l'unico giorno in cui lo mandano a votare. e poi la perde, perché è il rappresentante che decide in nome suo, in base al principio che lui rappresenta l'intera nazione, cioè l'interesse generale. Uno dei meccanismi di compensazione di questo debole esercizio di sovranità da parte del popolo, che ne è titolare in un sistema rappresentativo, è stato introdurre alcuni meccanismi cosiddetti di democrazia diretta, dove la democrazia diretta ha come suoi punti di riferimento storici la polis greca e i cantoni svizzeri. La polis greca si deve dire in piazza, ci sono un sacco di fandonie sulla democrazia in Grecia, ma insomma, la mistica era questa, si deve dire in piazza, e votava direttamente. E questa democrazia diretta del popolo in piazza è stata ripresa da alcuni cantoni svizzeri e poi trasformata nell'istituto del referendum, ossia di quesiti posti agli elettori e che gli elettori risolvono direttamente compiendo atti di legislazione. In Svizzera ogni decisione importante, la decisione della CEI, il voto delle donne e così via, deve passare attraverso una decisione di democrazia diretta, non di democrazia indiretta. E i rappresentanti del popolo che decidono che vogliono prendere una certa decisione, ma non la possono prendere loro, devono investire gli elettori. E quindi in molti sistemi si è creato un equilibrio tra sistema di democrazia rappresentativa e sistema di democrazia diretta, dei mix, perché ovviamente non è pensabile che ogni decisione venga presa dal popolo direttamente. C'è qualcuno che lo pensa, ma lasciamo stare e speriamo che lo pensi soltanto, cioè l'idea del sondaggio è un po' l'idea della democrazia diretta, con la piccola differenza che la democrazia non è solo premere un tasto, ma innanzitutto discutere, e prima ancora essere informati, e come questa qui che si porta dietro, un bel cubo di problemi. Il nostro costituente, che nell'articolo 1 predica la sovranità popolare, ma subito dice la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei modi e nei limiti della Costituzione, poi nella Costituzione ha messo dentro questo meccanismo di democrazia diretta, che è il referendum. E lo ha messo in situazioni diverse, del referendum in Italia non ce n'è uno, ce ne sono diversi referendum. Pensate, per esempio, per fare le leggi costituzionali, se il Parlamento, cioè se il canale di democrazia rappresentativa non garantisce i 2/3 di consensi sulla riforma, scatta la possibilità del referendum. Noi comuni con l'Italia saremo chiamati a un referendum su questa riforma costituzionale che, ahimè, porterà nei prossimi giorni. E quello è un referendum di tipo confermativo, è un referendum che si inserisce in un procedimento che è cotto nelle assemblee rappresentative, ma poi viene servito a tavola soltanto col consenso del popolo. È una metafora? Buona finita a tutti. Poi ci sono altri referendum di questo tipo, per esempio se volete spostare una provincia in un'altra regione, un comune in un'altra provincia o anche cambiare il nome di un comune, dovete sentire le popolazioni interessate. E questo è un referendum consultivo in cui si chiede alla popolazione interessata il parere su questa operazione. In questo meccanismo ci sono alcuni di questi sistemi di democrazia diretta. Ma ce n'è uno che è più vistoso degli altri, e di quello di cui dovrei parlare adesso, che è il referendum abrogativo. Il referendum abrogativo è disciplinato, non a caso, nell'articolo 75 della Costituzione. E cioè, dopo gli articoli 70-74 che riguardano la legge formale, e prima degli articoli 76-77, anche 78 anche se non c'è più, e 78 va bene, e 79, che ormai la missione in Bulgaria è quella legge formale, che riguardano gli atti con forza di legge. Mentre gli articoli 80, 81 e forse 82 riguardano le leggi meramente formali, chiamiamo le cose, le leggi atipiche. Perché vi ricordo questa cosa? Perché non c'è niente di più stupido nella testa di uno studente se non la tardiva convinzione che non bisogna occuparsi degli indici delle cose. E invece gli indici delle cose sono le mappe cognitive delle cose. Uno, se studia un codice, deve partire dall'indice e avere sempre l'indice scolpito qui. Per sempre il fatto che quella è la struttura, è lo scheletro. Si può costruire il corpo con la sola ciccia? No, ci vuole lo scheletro, e lo scheletro è l'indice. Questo è un indice degli articoli, e ha un senso, e vi aiuta a capire alcune cose. Primo, perché non si possono introdurre atti qualificati alla legge se non con riforma costituzionale? Risposta, perché l'articolo 70 introduce il principio che la funzione legislativa l'esercita il Parlamento e tutte le eccezioni a questo principio sono scritte negli articoli successivi, tutte. E non si può introdurre nessuna ulteriore eccezione se non modificando quell'elenco, aggiungendo delle cose. Seconda cosa, vi spiega perché il referendum abrogativo sia una fonte. Vi sollecita a ricordarvi che il referendum abrogativo è una fonte. E perché è una fonte? Perché è un atto che, assunto fuori dalle forme canoniche, no? Del procedimento legislativo, ma ha come suo effetto l'abrogazione di una legge. E allora, domanda, quale atto può abrogare una legge? Risposta, solo una legge o un atto con forza di legge. Chiusura del ragionamento sillogistico, il referendum abrogativo che può abrogare una legge è un atto con forza di legge. Chiaro? E per questo è compreso qui dentro. Prima si comincia con la regola generale, le leggi da parte del Parlamento, poi c'è una prima deroga in nome della sovranità popolare, l'abrogazione la fa il popolo nelle urne, e poi c'è una serie di deroghe, e cioè le leggi fatte dal governo. C'è un senso in tutto questo, e questo lo si scopre leggendo l'indice. Naturalmente potremmo parlare alcune ore del referendum. Io non ne parlo più che tanto perché il referendum è morto. Non esisterà più il tema. Perché il referendum era un'arma così potente e così temuta che, come vi dicevo, fino al 1970 non fecero la legge di attuazione. Ossia il legislatore ordinario, ossia il sistema di democrazia rappresentativa, evitò di istituire il suo concorrente, cioè l'unico strumento di democrazia diretta previsto nella Costituzione. Per 22 anni, in sostanza, i rappresentanti del popolo soffrassero questo strumento di democrazia diretta. Nel 70 fecero la legge, come vi dicevo, come compensazione alla legge sul divorzio. Immediatamente si costituirono i comitati per la raccolta delle firme, il referendum è proponibile se viene raccolto, se vengono raccolte 500.000 firme, che non sono poche. Questa raccolta delle firme poi va convalidata da un ufficio speciale della Cassazione, che la Cassazione sono giudice, c'è un ufficio speciale che è un giudice a sua volta, che convalida le firme. Poi questo quesito questo quesito deve essere formulato, prospettato dalla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale giudica sull'ammissibilità del quesito, e questo ne parleremo poi delle competenze della Corte Costituzionale, e questo avviene ogni anno tra prima di Natale e subito dopo Natale, perché tutte le tappe sono scandite, e così a fine gennaio abbiamo la sentenza che ci dice se sono ammesse il referendum oppure no, e si va a votare nella primavera. Questo è il percorso. Il primo quesito che fu posto sulla la legge di divorzio. Movimenti cattolici raccolsero le firme per abrogare la legge sui divorzi appena approvata e il referendum fu respinto a grande maggioranza. Il secondo referendum fu fatto circa 4-5 anni dopo sulla legge sull'aborto. Stesso meccanismo, referendum respinto la richiesta di abrogazione. A questo punto il movimento radicale, i radicali che avevano costituito base piuttosto, perché sono gli articoli che sto cambiando di 3 anni, fa lo stesso, il movimento radicale pensò di fare il referendum l'arma politica vincente in un sistema di politico molto bloccato e cominciò a usare il referendum per i quesiti più vari. Fino ad arrivare al 1978, è data in cui la Corte fece una clamorosa sentenza in cui cominciò a tagliare le possibilità di presentare il referendum. E poi le vicende sono recenti, nonostante un sacco di referendum furono approvati e ormai i referendum sono tutti quanti bocciati, diciamo, noi ne siamo arrivati al 93 con il coronamento massimo di un referendum, cioè i referendum elettorali. Il sistema elettorale in Italia è stato cambiato con 2 referendum, uno sulle preferenze che ha raggiunto oltre il 80% di consensi alla votazione e uno sulla trasformazione del sistema proporzionale in un sistema maggioritario, tagliando parole, virgole, c'è proprio nel requisito del manuale, potete vedere, e l'approvazione di quel referendum ha introdotto il nuovo sistema elettorale. Dopo quel referendum là, tutti gli altri hanno avuto il problema del quorum. La gente non va più a votare il referendum. L'ultimo è stato quello di questa primavera, che riguardava la legge sulla cooperazione assistita, dove ormai chi non vuole il referendum gli invitano ad andare a votare per il semplice fatto che così si giova dello strato normale di indifferenti e degli assenteisti, perché il referendum per essere positivo, cioè per avere l'effetto di abrogare la legge, deve essere approvato dalla maggioranza degli elettori, ma è valido solo se va a votare la maggioranza degli elettori. Per cui se non si raggiunge il 50%,1 degli elettori, il referendum non è valido. E siccome ormai il gioco è stato impostato così e siccome gli elettori italiani vanno ormai piuttosto poco a votare, è chiaro che basta avere una minoranza del 20%-25% per far fallire ogni referendum. E per questo vi dico che il referendum ormai è morto, non verrà più utilizzato tanto facilmente. E questo è probabilmente colpa principale dei radicali, che hanno fatto uno strumento assolutamente abusivo e esagerato. Mi sanno che la gente non va a votare se non ha particolare motivazione. E così si è abituati in Italia a non andare a votare il referendum. E non andando a votare il referendum si è creato anche l'abitudine ad avere uno sblocco del 30% di gente che concorre a far fallire il referendum. Ora, la cosa interessante è che il referendum è ammesso su tutte le materie, salvo quelle di caso. Thank you. non ho capito questo secondo passaggio. Niente. Lei dice, se uno è anziano, è ignorante, come incide? Nel senso che vorrebbe essere già escluso dal voto? Ma in senso positivo. No, ho capito. Certo. Mamma mia. È ottimo per il... No, la domanda più strana invece. Ed è una delle cose che si discutono. Perché se uno mi invita a votare un quesito che dice più o meno questo, vuoi l'abrogazione dell'articolo 137, 138, 205 e 27 della legge 15 aprile del 1963 che impedisce alle vacche obese di fare la cura dimagrante? Non si va a legge. Perché il quesito è tecnicamente posto così. Nel senso che è posto come una domanda in negativo, come dice la vostra collega, cioè come un quesito rivolto ad abrogare una norma esistente. E naturalmente di questa norma esistente si portano formalmente gli estremi, il titolo. Oppure nella parte in cui si prevede che le vacche escluse sono solo quelle con una gamba pulsante e così via. E sono dei quesiti che generalmente nessuno capisce. Voi leggete il quesito e non capite cosa significa, ma non lo capite voi perché siete ignoranti, non lo capisco neanche io che sono così colto, non lo capisce nessuno perché o è uno un tecnico della materia o non è che abbia mai visto la legge, non c'è disposizione di troppo. Allora tutto dipende dalla capacità dei promotori di farsi pubblicità, di spiegare a tutti quanti che cosa significa quell'articolo. Molti di voi sono andati a votare il referendum su educazione assistita, ma il quesito posto era incomprensibile. E io vorrei sapere quanti italiani sanno che cosa hanno votato o per cosa hanno concorso a far fallire. Perché nei dibattiti pubblici sembrava che dietro a questa cosa ci fosse la clonazione umana, che è una fesseria globale. No? Allora, voi capite che questo però è il difetto della mitica della democrazia diretta. Mi facevo riferimento qualche tempo fa agli Stati Uniti, dove ormai il problema dei referendum e democrazia diretta sta diventando un dramma. Se voi date in mano al popolo l'approvazione del bilancio del comune, che cosa vede fuori quel bilancio? Cioè, qual è la capacità di vedere dentro? Se pensate che un bilancio viene addirittura, si vieta di introdurre nuove spese, nuove entrate, perché sennò l'assemblea elettiva, cioè gli eletti del popolo non ci capiscono niente. Dato in mano al popolo, che cosa si capisce un documento contrario? Queste sono una serie di raggiri mentali, sono dei veri raggiri mentali. Allora, il Costituente l'aveva pensato come uno strumento con cui la maggioranza di elettori può opporsi alla maggioranza dei suoi rappresentanti, ma come uno strumento del tutto straordinario, che infatti ha funzionato in maniera nettissima per il divorzio e per l'aborto, perché lì era chiaro, lì si andava a abrogare un'intera legge. La legge che autorizzava il divorzio o che ne penalizzava l'aborto aveva un significato, come dire, evidente. C'era una legge nuova, tra l'altro, due casi di legge nuova, per cui un dibattito parlamentare vicino, una grande polemica nel paese, uno scontro frontale tra modi di vedere la vita diversi. È un quesito che diceva, vuoi abrogare la legge che introduce il divorzio in Italia? È evidente il titolo. Ma se volete vedere i quesiti posti in sé successivamente, diventa una cosa problematica. La sentenza della Corte fondamentale, che esamineremo se abbiamo tempo più in là, che è la sentenza numero 16 del 78, è la sentenza in cui la Corte si è trovata di fronte a un referendum che voleva abrogare in un sol colpo 100 e passa articoli del codice penale, 100 e passa articoli che riguardavano 80-90 argomenti completamente diversi, in un unico voto, e la Corte disse no, questo non è più referendum. Queste sono le due referendum, perché tra le due deve essere una domanda comprensibile e chiara che riguarda una questione, non può essere una performance di plebiscito popolare se sei favorevole a quello che ti propongo a occhi chiusi, perché nessuno la legge se c'è una disposizione del codice penale. Voi capite perché sottolineo questo aspetto che posso entrare paradossale, voi magari non siete troppo giovani, i radicali sono stati per avviare il referendum. Ma sono stati dei paladini stupidi del referendum, nel senso che lo hanno depotenziato. Perché quando uno va a proporre un referendum del genere, sforza talmente lo strumento che la fine, come tutti gli strumenti, si sfonda. Prendete il cacciavite, se lo usate come leva, mi è capitato anche ieri, e il cacciavite non vi credo da lì. È ovvio, no? E allora questo strumento, che è uno strumento che serviva, come dire, da valvola del sistema rappresentativo, da far saltare le rarissime volte della storia della Repubblica in cui i rappresentanti sono in rotta di collisione col popolo, divenuto uno strumento annuale, ogni anno si andava a votare decine di referendum, o si proponevano decine di referendum, e questo ovviamente ha spuntato l'arma. Ha spuntato l'arma al punto di dover passare a una strumentazione diversa. Ma quello che volevo sottolinearvi è che questo strumento si inserisce nella teoria delle fonti, perché tramite il referendum quello che si produce è esattamente un'abrogazione della legge. Non viene prodotta automaticamente. A seguito del voto del referendum è il Presidente della Repubblica che deve, con decreto, dichiarare l'abrogazione. È un atto pubblico del Presidente della Repubblica. È in sostanza un atto che quasi simbolicamente simmetrico a quello della promulgazione della legge. Il decreto del Presidente della Repubblica non promulga l'abrogazione, ma dichiara l'effetto abrogativo, dà data certa all'abrogazione. L'abrogazione è decisa tramite questo strumento. Ci vediamo la prossima settimana.